Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: Stati Uniti e il giorno della sfida Kamala Harris, Donald Trump, in gioco la democrazia americana, aggiornamenti e analisi. Germania, la coalizione al governo a rischio implosione, Verdi e SPD contro i liberali che hanno scritto una finanziaria ultraliberista. Spagna, una settimana fa l'alluvione che ha devastato la regione di Valencia. Intanto cresce la protesta contro la Liga, che nonostante le centinaia di vittime ha deciso di far giocare le partite del campionato. 39 gol, ma non c'è nulla da festeggiare, ha titolato il principale giornale sportivo, Marca. Ecuador, un paese intero ostaggio della violenza delle gang legate ai narcos. Nei quartieri più poveri della capitale Quito, le ONG in prima linea per salvare i più giovani dalla delinquenza. Genio e maestro, è morto a 88 anni il fotoreporter brasiliano Evandro Teixeira, documentò la repressione dei regimi militari in Brasile e Cile. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
È il giorno delle elezioni negli Stati Uniti, molti giornali hanno scritto: il mondo appeso al voto americano. Gli abitanti di Gaza, sfollati a causa della guerra, hanno però poche speranze che il vincitore, che sia Donald Trump o Kamala Harris, avrà un impatto positivo sulle loro vite. Lo riferisce Ares, che ha intervistato alcuni residenti della striscia. Mustafa, che è originario di Gaza City, attualmente a Rafah, ha dichiarato al quotidiano israeliano che entrambi sono cattivi, democratici o repubblicani, sostengono Israele senza riserve. Democratici sono un po' meglio, ad esempio, ha aggiunto, invece di inviare i loro militari a occupare Gaza, forniscono a Israele solo armi per un anno intero e un assegno aperto di miliardi di dollari. Usam, un ragazzo giovane del campo di Jabalia nel nord della Striscia, ha commentato: non sono molto interessato alle questioni politiche degli Stati Uniti, entrambi candidati sono delle cattive opzioni e onestamente non mi dispiacerebbe se scoppiasse una guerra civile negli Stati Uniti che portasse alla terza guerra mondiale. Questo è quello che ha riferito oggi Arez e racconta un po' la disperazione della popolazione di Gaza.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo negli Stati Uniti. Roberto Festa, buongiorno Roberto.
Buongiorno Sciocchi e buongiorno agli ascoltatori.
Ecco, intanto ti chiedo come è iniziata questa giornata elettorale in generale negli Stati Uniti e poi dal tuo osservatorio, quello della Pennsylvania.
Ma allora iniziamo dal mio osservatorio. Allora, io sono stato stamattina a un seggio, erano circa le 8 del mattino, quindi diciamo era prima che le persone poi andassero a lavorare. Il seggio è quello del Community College, c'era già moltissima gente in fila. Del resto la commissione elettorale qui locale riferisce di alte percentuali proprio di voto. Ad ascoltare la gente in fila, quello che appunto dicevano era piuttosto chiaro una cosa: chiaramente si trattava di elettori democratici. La cosa quindi non è indicativa che ci fossero tante persone di fronte ad un seggio e in un'area democratica. Perché? Perché questa affluenza al voto molto forte è un segnale che viene da altre aree, viene per esempio dall'ovest del paese, che invece è una parte più chiaramente conservatrice. Anche lì sono segnalate percentuali di voto molto alte. La cosa che molti si chiedevano, e se lo chiedono soltanto quelli in fila al Community College, è la questione di quando arriveranno sostanzialmente questi voti, soprattutto i voti da Pennsylvania, lo ricordo, nel 2020 fu la Pennsylvania a consegnare a Joe Biden la vittoria. Si arrivò addirittura al sabato mattina, le elezioni erano state il martedì, e la Pennsylvania era stato lo stato anche che aveva consegnato la vittoria a Donald Trump 4 anni prima. Quindi da un certo punto di vista qui c'è anche un senso, come dire, di orgoglio, no? Per essere così rappresentativi in qualche modo dell'arcobaleno, del patchwork americano, che rende appunto queste elezioni così incerte. Comunque, allora, quello che appunto molti dicevano è raccontavano è una sensazione, cioè la Pennsylvania ha cambiato le proprie regole elettorali. 4 anni fa i voti per posta li avevano cominciati, diciamo, a scrutinare. Lo scrutinio era iniziato dopo la chiusura dei seggi. Questo quindi aveva portato, erano arrivati migliaia di voti per posta, e questo aveva portato quindi ad un conteggio molto lungo. Quest'anno invece sarà diverso, il conteggio inizierà al momento in cui stamattina è iniziato già il conteggio, e quindi stasera, quando appunto chiuderanno i seggi qua in Pennsylvania, il risultato almeno del voto per posta sarà già chiaro. Questo quindi dovrebbe in qualche modo accelerare le cose. Questa sensazione comunque di un'affluenza al voto molto alta viene da tante posti degli Stati Uniti. Un esempio, lo leggevo poco fa, la contea di Gwinnett in Georgia. Georgia è un altro stato osservato speciale, uno swing state, è lo stato su cui Trump ha riversato molte delle sue accuse. Anche qui i funzionari parlano di di votanti che saranno più alti rispetto a quelli del 2020. Per il resto, al Community College questa mattina, in una giornata d'autunno tra l'altro piuttosto tiepida, ci sentiva in qualche modo un certo entusiasmo per Harris, e si parlava di una sua ripresa nei sondaggi nelle ultime ore. Del resto questa è davvero una battaglia che si risolverà sul filo di pochissime migliaia di voti.
A proposito, dopo una durissima campagna elettorale, come arrivano a questo appuntamento Trump e Harris?
Ma allora direi, Sciocchi, ci arrivano simbolicamente in qualche modo, con i discorsi conclusivi dei due candidati di ieri, no? Quello di Harris era qui a Filadelfia, Trump in Michigan. Il discorso di Trump è stato segnato da, davvero, lo hanno segnalato, ed è stato davvero impressionante, io non l'ho visto su YouTube, comunque è stato davvero segnato da una retorica estremamente violenta, estremamente aggressiva. Ha dato insulti continui, ha dato della demente a Harris, ha insultato pesantemente Nancy Pelosi, che l'ha paragonata al demonio. Lui si è ritratto, stando in tema religioso, si è ritratto ancora una volta come un predestinato. È stato violentissimo tra l'altro sulla questione dell'immigrazione. A questo punto, avvelenare il sangue dell'America non sono più solo gli illegali, sono tutti gli immigrati, anche quelli legali. Si tratta davvero di un'escalation retorica, direi anche sempre più aggressivamente autoritaria di destra, che mette il suggello ad una campagna che è stata un'escalation di retorica violenta, di atti, affermazioni anche sempre più erratiche. Trump è apparso negli ultimi giorni molto stanco, dice che non riesce a dormire, probabilmente lo stress della campagna si fa sentire anche su di lui, e quindi lui riesce sempre meno in qualche modo a seguire il copione. È in qualche modo comunque un urlo il suo, è un grido cupo, violento, con cui mette fine alla sua terza campagna elettorale, gridando, verrebbe da usare proprio questo verbo, gridando il declino, gridando la decadenza americana. Qui solo lui può mettere mano. Harris invece a Filadelfia ha finito la sua campagna con un discorso molto più posato, più preparato, studiato. Due le cose ancora una volta che sono emerse: da un lato la volontà di riunire l'America, e dall'altro lo sguardo sul futuro, chiudendo il decennio trascorso, in altre parole chiudendo il decennio di Donald Trump. A me è parsa una cosa parlando con i militanti democratici, cioè che l'entusiasmo per Harris e per la sua campagna si sia un po' raffreddato rispetto per esempio alla convention, forse perché sta arrivando il momento decisivo, il voto, quindi si è scaramantici. Ma anche c'è un'altra cosa, secondo me, cioè il timore che in un paese ormai così polarizzato come gli Stati Uniti, questo richiamo all'unità non verrà alla fine ascoltato. E questa, diciamo, la grande paura dei democratici oggi.
Ecco, Roberto, brevemente, come dicevi all'inizio, forse ci vorrebbe qualche ora, qualche giorno per dichiarare il successore di Biden, ma la notte elettorale, ti chiedo, ci potrebbe dare qualche indicazione, qualche indizio?
Ma guarda, Sciopi, allora c'è una cosa secondo me molto interessante che viene da fonti della campagna di Trump, lo sanno tutti, insomma c'è molta attesa, c'è anche molto timore, no? Per quello che potrebbe succedere. Secondo me poi non succederà granché, perché è già successo appunto nel 2021, 6 gennaio 2021, e da questo punto di vista probabilmente le autorità americane, l'intelligence hanno mandato dei segnali precisi a Trump. Comunque la campagna di Trump sostanzialmente, fonti non diciamo che non escono allo scoperto, dicono che stanno decidendo da Trump se lui dovrà fare il suo discorso a Mar-a-Lago oppure in un altro posto, e riconoscono anche loro che non si saprà il risultato, non si conoscerà all'incirca, almeno il risultato definitivo, fino a mercoledì pomeriggio. Questo avviene dalla campagna di Trump. La campagna di Trump, appunto, osservata speciale, si teme che lui a un certo punto, a poco dopo la chiusura dei seggi, dica ho vinto. Ecco, questo non dovrebbe quindi succedere. Quello che sappiamo in conclusione è che tutto sarà molto più veloce rispetto al 2020, quanto più veloce però non si sa, e del resto incertezza è poi un po' la parola chiave di queste elezioni, e forse anche, diciamo, il sentimento oggi prevalente tra gli americani.
Grazie Roberto, buon lavoro.
Ciao, grazie.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Germania, dove la coalizione e il governo è a rischio implosione. Verdi e SPD sono in questo momento contro i liberali, loro alleati, che hanno scritto una finanziaria ultraliberista. Molti giornali dicono che forse si sta per aprire una crisi. Lo abbiamo chiesto, se è così, al nostro collaboratore Arturo Winters.
Allora, quando si parla di instabilità, in effetti io personalmente nell'arco degli ultimi 15 anni, 10 anni di coscienza politica, non ho mai vissuto in Germania una situazione di instabilità del governo tale. Ciò nonostante, non credo che si arriverà a nuove elezioni, perché appunto questo praticamente non è mai successo. Governi di minoranza è un esperimento di cui sì, si legge ogni tanto, ma soltanto per scrivere che non è un'opzione fattibile per la Germania. Quindi alla fine c'è chiaramente un attaccamento alla stabilità e alla fine del mandato, per cui non credo si arriverà a nuove elezioni. Ma sì, la crisi è profonda e si basa su diversi argomenti. Il più grande appunto è la finanziaria e le idee fondamentalmente differenti dei partiti per quanto riguarda le idee finanziarie. Ma per capire perché questo governo si è formato bisogna tornare anche un attimo indietro di 3 anni, era prima della guerra dell'Ucraina, l'economia non aveva quel ruolo, il potere d'acquisto non aveva quel ruolo che aveva ora, e questa coalizione, anche se è sempre stata difficile da tenere insieme, aveva progetti in cui i liberali, che sono alla fine il partito che dà problemi in questa coalizione, perché i Verdi e i socialisti trovano un accordo, ma i liberali, che sono molto neoliberali a livello economico e quindi incompatibili in realtà, a livello di visione di società sono più compatibili, tant'è che uno dei progetti che è stato portato avanti era la legalizzazione parziale del consumo di marijuana. Ma non siamo più nel 2021. L'economia è uno dei temi principali, la Germania è in crisi, è uno degli stati con la crescita minore in Europa, e questo governo non è in grado di formulare una politica economica univoca, anzi ognuno va per la sua strada con le proprie proposte.
Ecco, su qual è il punto di, diciamo così, di divergenza tra da una parte i liberali e dall'altra l'SPD e i Verdi sulla finanziaria?
È uscito un posizionamento del ministro delle finanze venerdì, che è l'ultima di una serie di bisticce all'interno del governo. Sostanzialmente per i liberali e soprattutto per il ministro delle finanze Christian Lindner, non si può toccare il vincolo sul debito. Lui vuole tornare a finanze positive o almeno allo zero di bilancio. Mentre sia i socialdemocratici che i verdi su questo vorrebbero più apertura, soprattutto visto il bisogno di investimenti. Da qui nasce anche una visione diversa della politica economica, perché la conseguenza del voler avere uno zero nel bilancio ancora, nell'ottica di Linna e dei neoliberali, è che bisogna ridurre la burocrazia, che significa però anche ridurre gli aiuti sociali, ridurre le pensioni, ridurre per esempio anche i sostentamenti alla disoccupazione, con argomentazioni veramente molto neoliberali, come dire che viene sovvenzionato il non far niente in questo momento. E dall'altra parte invece SPD e Verdi, che appunto vorrebbero una politica economica più espansiva. I Verdi, anche lui, il ministro dell'economia Habeck, ha presentato sostanzialmente da solo, senza accordo con gli altri partner, un programma per l'economia in cui si sovvenzionano le investimenti di imprese. Quindi le posizioni sono tre, direi. Da una parte hai le due compatibili dai Verdi. I Verdi vorrebbero una politica economica espansiva, sostegno alle imprese, sovvenzioni. Dall'altra sono i socialdemocratici, per cui la linea rossa sono il sostegno alla disoccupazione, le pensioni, insomma lo stato sociale. E dall'altra hai i liberali, per cui l'ideologia massima è l'avere lo zero di bilancio, a cui tutto il resto si sottomette.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso facciamo il punto sulla situazione in Spagna dopo l'alluvione che ha devastato una parte importante del paese, con Giulio Maria Piantadosi.
È passata una settimana dall'alluvione catastrofico che ha devastato la provincia di Valencia, una tempesta eccezionale alimentata dal cambio climatico per l'aumento della temperatura nel Mediterraneo e che si è abbattuta con una violenza inaudita di quasi 500 litri nel punto più colpito e che si è prolungata per giorni colpendo diverse città della costa orientale della Spagna, tra cui Barcellona, ma stavolta senza causare altre vittime mortali. Una tempesta con steroidi, l'hanno definita i meteorologi, che andrà studiata a fondo per capire come sta cambiando il clima nel Mediterraneo e come prepararsi a questi eventi atmosferici eccezionali. Dopo una settimana ancora non c'è un calcolo definitivo delle vittime, sicuramente più di 220, ancora più incerto il numero dei dispersi. Le autorità non hanno dato nessuna cifra ufficiale per evitare una psicosi che potrebbe essere smentita dai fatti. Nei primi giorni dopo l'alluvione la risposta alla catastrofe è stata lenta, nei paesi più colpiti è cresciuta la rabbia per l'assenza dello Stato, si è andati avanti per l'aiuto massiccio dei volontari e l'autogestione delle varie comunità.
Desde calles irreconocibles
hasta... Abbiamo visto strade irriconoscibili, molta disperazione, tristezza.
Es que è stato perdido.
Hanno perso tutto, spiega una volontaria che attraversa quello che ormai viene chiamato il ponte della solidarietà che collega la città di Valencia con il resto della provincia. A Civa, una delle località più colpite dall'alluvione, una colonna di trattori viene accolta tra gli applausi. Molti dei 79 paesi colpiti sono rimasti isolati e senza aiuti durante il giorno, abbandonati in uno scenario di devastazione totale. Alcuni sono quasi totalmente distrutti dalle piogge, in altri non ha piovuto, ma l'esondazione dei torrenti ha provocato un fiume di fango che si è portato via tutto. Si va avanti con cucine di emergenza e con la distribuzione di piatti caldi che arrivano dal resto della provincia. Dopo più di una settimana il ritorno alla vita è complicato, molti piccoli commerci sono stati distrutti e molti difficilmente riusciranno a rialzare la saracinesca. E ora il rischio è che molti lavoratori, dopo aver perso la casa, perdano anche il lavoro. Ho 5 impiegati e sono molto preoccupati perché l'azienda è fallita, ma io non so come aiutarli, spiega la gerente di un'azienda di mezzi agricoli. A ritardare l'arrivo dei mezzi e uomini non ci sono stati solo i problemi dovuti alla distruzione di strade e ponti, ma anche la mancanza di coordinazione tra le diverse amministrazioni. La regione di Valencia, governata dal Partito Popolare, ha in carico la risposta all'emergenza, ma non sembra essere stata all'altezza fin dall'inizio, quando l'allerta meteo venne lanciata con 12 ore di ritardo e molti chiedono al governo di Pedro Sanchez di assumere la coordinazione della catastrofe. E la rabbia della popolazione, che è esplosa contro Re Felipe VI domenica scorsa, è il sintomo della crisi di fiducia nelle istituzioni. La presenza ormai accertata di gruppi di estrema destra tra gli elementi più violenti indica che hanno visto un'opportunità per infiltrarsi nella protesta. E intanto a Valencia sono già iniziate le prime caseroladas.
E nonostante le centinaia di vittime, la Lega Calcio Spagnola ha deciso di far giocare le partite del campionato nel weekend scorso. Sentiamo Luca Parena.
39 gol, però niente da festeggiare. Con questo titolo in prima pagina, il principale quotidiano sportivo spagnolo, Marca, ha criticato duramente la scelta della Liga di far giocare le partite di calcio nello scorso fine settimana. Gli unici incontri rinviati in Serie A sono stati quelli tra Valencia e Real Madrid e tra Villarreal e Rayo Vallecano, i soli che avrebbero dovuto svolgersi nei territori colpiti dalla Dana pochi giorni fa. Tutte le altre partite si sono giocate e Marca ha definito i gol che sono stati segnati i più tristi che si ricordino. Oggi ha continuato sulla stessa linea, riportando le parole dell'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, alla vigilia della partita di Champions League contro il Milan.
Parlare di football in questi momenti è un po' complicato. También come jugar al football è molto complicato, perché noi siamo parte di questo paese, non tengo nessuna gana di parlare di football. También...
Non ho voglia di parlare di calcio, ha detto in conferenza stampa Ancelotti. Per me questa partita è speciale, ma noi siamo parte di questo paese e per rispetto di tutti proverò a parlare il meno possibile. Come Ancelotti, tanti altri allenatori negli ultimi giorni si sono detti contrari alla legge non scritta dello spettacolo che deve continuare, mentre nel sud-est del paese ci sono centinaia di morti e migliaia di famiglie che hanno perso tutto. L'allenatore del Barcellona, Hans Flick, ha detto che se fosse dipeso da lui avrebbe sospeso tutte le partite. Diego Simeone dell'Atletico Madrid ha commentato che giocare non ha alcun senso. Qualcun altro, coinvolto in modo più personale, si è rivolto direttamente alle popolazioni colpite.
L'animo, tutta la solidarietà, posa a tutte le persone che si sono viste damnificate per questo disastro.
Vicente Moreno, tecnico dell'Osasuna di Pamplona, è originario di un piccolo paese della comunità di Valencia, devastato dall'alluvione. Dopo l'ultima partita di campionato, si è commosso davanti alle telecamere.
Especialmente para ellos, pero lejos y tenemos allí la familia, amigos, vecinos, hijos.
Le critiche dell'opinione pubblica hanno spinto il presidente della Liga, Javier Tebas, a spiegare perché si sia deciso di non fermarsi. Il messaggio migliore è essere in prima linea, dando visibilità, generando risorse e spiegando al mondo che dobbiamo essere tutti in campo per andare avanti. In sostanza, secondo Tebas, giocare e parlare di quel che è successo alla comunità di Valencia, invitare a donare aiuti e soldi ai soccorritori e alle persone colpite, è qualcosa di più utile rispetto a fermarsi in segno di lutto. Tebas ha negato che il calendario sempre più serrato di partite abbia influito sulla decisione di giocare comunque. Resta però il dato di fatto che trovare spazio per un recupero è sempre più complicato e che per il calcio, ormai, andare avanti a qualunque costo è diventata la prima opzione.
Educazione e speranza al via in Italia e all'estero la nuova campagna Tende di AFSI. La campagna 2024-2025 sosterrà 6 progetti all'estero: Libano, Ucraina, Palestina, Camerun, Uganda e Ecuador. Noi nella capitale Quito abbiamo intervistato Stefania Famlonga, che ha lavorato per tanti anni con AFSI, ora lavora con il partner di AFSI, Sembrar. Sentiamo il suo racconto.
È un fenomeno abbastanza nuovo per l'Ecuador, nel senso che il tema del narcotraffico nell'Ecuador è diventato ormai quotidiano, però è stato un progressivo sviluppo negli ultimi 4-5 anni. Adesso forse siamo nel momento anche un po' più difficile del paese, perché si parla di bande criminali, di morte violente altissime, no? Alcune delle città dell'Ecuador, non tanto Quito, ma per esempio Guayaquil è forse la città più pericolosa al mondo in questo momento per questi motivi, no? Per morti violente legate anche a sequestri, legate a delinquenza comune, eccetera, eccetera, eccetera. Chi fa le spese di tutta questa situazione sono proprio i giovani. che sono appunto i reclutati in queste bande, no? che lottano tra di loro per occupare territori, spazi nel narcotraffico. Giovani e anche minorenni, i nostri sono 200 giovani, noi quello è per loro, per questi giovani ormai in quest'ultimo anno direi è diventata veramente una opzione, una scelta, quello di entrare in queste bande criminali. Come ci muoviamo? Allora, innanzitutto cercare di capire il fenomeno, perché è un fenomeno molto nuovo. Per esempio, come avviene il reclutamento non è ancora molto chiaro. Normalmente attraverso della vendita della droga proprio nelle scuole superiori è normalmente il primo passo. I nostri giovani ci raccontano qualcosa, però appunto siamo nella fase di capire il fenomeno. Noi da diversi anni, ormai da 20 anni, in questi quartieri ci occupiamo di educazione e adesso sta diventando educazione e prevenzione, no, di questi giovani per non entrare nel mondo della droga e nel mondo delle bande criminali. Come lo facciamo? Lo facciamo semplicemente offrendo loro dei luoghi, degli spazi dove loro possono imparare cose nuove, cose positive. Facciamo tanti programmi di orientamento vocazionale, di formazione professionale, ma non solo, ma attività del buon uso del tempo libero e molto appoggio allo studio. No? Noi abbiamo degli spazi proprio per accogliere questi giovani in queste tre dimensioni.
È morto all'età di 88 anni il fotoreporter brasiliano Evandro Teixeira, che noi abbiamo definito, o meglio noi tutti definiscono, come genio e maestro. E prima di sentire l'omaggio di Monica Paes, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Evandro Teixeira, un gigante e maestro del fotogiornalismo brasiliano, è morto ieri a Rio de Janeiro. Aveva 88 anni, 70 di professione, 47 dei quali a servizio del quotidiano Jornal do Brasil. Lui amava fare l'inviato, stare in giro, ovunque nel mondo, dove accadevano i fatti, per registrarli come davvero in pochi hanno saputo fare. Il presidente Lula ieri ha pubblicato: Evandro lascia 150.000 foto che fanno parte della storia del Brasile. Nato il giorno di Natale del 1935 a Bahia, in un villaggio chiamato Irajuba, a 300 km da Salvador. Si è innamorato della fotografia ancora adolescente, poco più che ventenne, è arrivato a Rio de Janeiro. Come ha detto Lula, ha fotografato la storia, lo sport, la moda, la cronaca, la musica, la miseria e l'allegria, dando ad ogni sua immagine una firma artistica inconfondibile. Sono state inquadrate dalle sue lenti magiche Ayrton Senna, Pelé, Garrincha, Chico Buarque, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, ma anche la regina Elisabetta, Nureyev, Jimmy Carter, Paolo VI e Giovanni Paolo II. Amava ritrarre anche la gente comune, che poteva essere un senza tetto a New York, o un gruppo di bambini neri che gioca a pallone, tutti scalzi, nel deserto brasiliano. Impugnando la sua Leica M3, ha lottato contro le dittature militari in Brasile e in Cile. Sono sue le foto alla fortezza di Copacabana nella notte piovosa del primo momento del golpe brasiliano nel 64 e della manifestazione dei 100.000 in centro a Rio nel 68, con gli striscioni che si leggono bene: abbasso la dittatura, il popolo al potere. In Cile nel 73 ha sfidato la polizia di Pinochet per documentare le migliaia di prigionieri politici stipati dentro lo Stadio Nazionale a Santiago. Ha fatto lui l'ultimo ritratto di Pablo Neruda in vita ed è stato l'unico giornalista a fotografare la sua veglia e il suo funerale. Ma Evandro era innanzitutto un essere umano straordinario. Insieme a un collega svizzero aveva creato un'associazione che si occupava di bambini brasiliani carenti. È stato qui, nei nostri studi, in occasione di una delle mostre fotografiche che abbiamo organizzato per lui a Milano.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.